Andiamo al prossimo, sempre sul tempo della fine. Rimaniamo sul soggetto delle profezie. E una domanda sul rapimento da parte di Adriano.
Adriano.
Buongiorno, Dio vi benedica.
Dio ti benedica, Adriano.
Avevo un paio di cose da chiedervi riguardo al rapimento. C'è un pastore evangelico che si chiama...
Non fare nomi.
Ok, non facciamo il nome. Che sostiene che il rapimento secondo lui è prima della tribolazione e dice riguardo alle scritture che lo Spirito Santo verrà tolto per dare accesso all'Anticristo e quando verrà tolto le persone salvate in Cristo lasceranno questo mondo perché secondo lui lo Spirito Santo siamo noi, la sposa. Poi si riferisce a Lot quando lasciò Sodoma e Dio non permise che l'unico giusto venisse distrutto. Voi cosa ne pensate? Grazie, un abbraccio. Allora, due sono le domande qui. Praticamente loro applicano la teoria del rapimento prima della tribolazione all'esempio biblico di Lot che lasciò Sodoma, Dio non permise che l'unico giusto venisse distrutto. E così come Dio salvò Lot, così Dio rapirà la Chiesa prima della tribolazione, diciamo. E poi l'altra domanda è sullo Spirito Santo che verrà tolto per dare accesso all'Anticristo, però dice anche che lo Spirito Santo siamo noi, la sposa, quindi noi verremo rapiti prima della tribolazione. Così si spiega il rapimento prima.
Vabbè, questa è la classica interpretazione di tante chiese, perché praticamente seguono, e ci sono quattro libri americani che dicono queste cose, ma non sono bibliche, perché questi libri americani non hanno scritture, cioè hanno scritture che però non sono chiare per niente queste scritture, capito? Sono scritture storpiate, come per esempio certi cattolici dicono che Pietro è la pietra della Chiesa. Questo qui anche Pietro ha detto che non è così. Quindi usano scritture che assomigliano, sembrano, eccetera, ma capito? Allora non bisogna seguire i libri americani, bisogna seguire la Bibbia. Allora va bene, lasciare perdere questi che sono scrittori intelligentissimi, bravissimi, colti, universitari, intellettuali, scrivono bene, ti infrottolano come vogliono e dicono un sacco di cose buone, però sulla salvezza, Spirito Santo, contro l'adulterio, eccetera, tutto bene, però quando arrivano le profezie non ci capiscono niente, va bene? Perché non è che sono tutti profeti nella Chiesa, non è che tutti sono, cioè il pastore deve sottomettersi alle profezie dei fratelli che hanno il dono di profezia, va bene? E poi il pastore ci avrà anche lui le profezie, ma il pastore non può essere l'unico profeta. Va bene, la Chiesa ci sono molti profeti, va bene, quindi il pastore deve ascoltare i profeti, e se il profeta anche lui profetizza, altrimenti stia zitto, magari lui c'ha il dono di amministrazione, di miracolo, quello che vuole, guarigione, ma non è che sono tutti profeti, no. Allora, però nelle chiese purtroppo il pastore deve profetizzare per forza, no, attenzione, deve interpretare la profezia, no, non è così. Comunque, io voglio dire questo, tutti sappiamo, o dovremmo, che il messaggio di Lot e Sodoma cosa c'è a che fare con il rapimento? Niente, non c'entra niente. È come dire Abramo si è lavato i sandali e vuol dire che saremo rapiti. Cioè cosa c'entra?
Si è lavato i sandali?
Non so, è così la storia, così. Non so, Abramo ha scalato il Monte Moria in Gerusalemme con Isacco, vuol dire che il rapimento... Ma sono interpretazioni così strampalate che quasi non vale la pena di rispondere.
Sì, questo come è... quello che ha detto che Isacco è andato ad incontrare Rebecca prima che lei arrivasse a casa del padre perché Isacco non poteva resistere, doveva andare a vedere la sua sposa.
Dimostrerebbe...
E anche Gesù non può resistere, aspettare più e verrà a rapire la sua sposa prima della tribolazione.
Cioè, usano la scrittura così questi qua.
Così, sì.
Cioè, è ridicolo, qui praticamente, vedi, si arrampiano sui vetri. Cosa c'entra che... Isacco intanto incontra Rebecca che veniva col cammello. Mm-hmm. Allora vuol dire rapimento, per l'amor di Dio.
E così Lot è salvato prima della distruzione di Sodoma, vuol dire rapimento.
Guarda, semmai la storia di Sodoma e Lot, semmai dimostra l'esatto contrario, se vogliamo analizzarlo. Vogliamo dare un'occhiatina, sì, per cortesia, sì. Che è successo a Sodoma? Mm-hmm. Allora, Lot viene salvato miracolosamente, giusto?
Sì,
sì.
Ma viene salvato dove? Nel mezzo della, della tribolazione di Sodoma, della punizione. Non neanche, neanche tribolazione, durante, nel mezzo del giudizio di Sodoma, e nel processo, in questo processo lui perde i suoi due generi. Leggere per cortesia Genesi capitolo 19, tutto lì. Cioè, perde due generi, delle figlie, le generi, e poi perde la moglie. Va bene. Termina i suoi giorni non nelle benedizioni, virgolette, il rapimento. Non riceve la benedizione divina come Abramo, va bene? Ma perde le benedizioni. Va bene, Abramo viene benedetto, Lot no. E al contrario, Lot finisce in una caverna, vedovo, dove fai, lo vediamo avere incesto con le due figlie. Va bene? E questo qualcuno ha il coraggio di chiamarlo, interpretarlo come esempio del rapimento in cielo della prima tribolazione, prima della tribolazione. Ma Lot non viene, virgolette, rapito, cioè benedetto come Abramo, viene... in certo senso maledetto, nel certo senso perde le benedizioni, perde la moglie, perde la casa, perde la sua città, perde i suoi averi, si separa da Abramo, Genesi capitolo 13. Mm-hmm. Ricco, ricchissimo, così straricco che non poteva convivere con Abramo perché era troppo ricco e egoista. Non è che si sottometteva lo zio Abramo, grazie al quale ricevette le benedizioni e le ricchezze. No, lui insuperbito dice qui non si può andare d'accordo, e Abramo gli dice d'accordo, Abramo gli dice separiamoci. Va bene, va dove va? Dove l'erba è più verde? Sodoma. Di proprio, Bibbia dice andò dove l'erba era più verde, dice così, Genesi 13. Dove l'erba è più verde? E guarda a caso una zona che si chiama Sodoma. Allora lui subito egoista, zio Abramo ti voglio bene, ma l'erba più verde me la prendo io. Ciao, arrivederci, non mi servi più. Traduzione libera. Allora va a Sodoma e lì... le donne sono tutte tacchi a spillo, minigonne, quello che è, mall, supermercati, c'è tutto lì. Si trova la più bella ragazza del mall, se la sposa. Ecco Lot visse felice e contento. No, perde tutto. Lo vogliono violentare, anche a lui vogliono violentare. Genesi capitolo 19. Cioè, questa sarebbe la bella chiesa fedele. Ma Lot era... un cristiano addormentato in piedi, va bene?
Mm-hmm. Cioè il fedele è rappresentato da Abramo che neanche si mischiò con la gente di Sodoma.
Ma se ne stava lontano.
Separato da loro.
Separato.
Sì, sì, sì.
Re di Sodoma, dopo che Abramo va a salvare Sodoma, il re, perché c'era Lot. Così a Genesi 14, il re di Sodoma, senti, grazie che ci hai salvati, prendi tutti i soldi, gli averi e tutto, dammi i miei schiavi, dammi gli uomini, dammi i sodomiti. E Abramo gli fa, non prenderò neanche un laccio di scarpe da te, che non, tu non vada in giro a dire che tu, re pervertito di Sodoma, mi abbia arricchito Abramo. Va bene, e Lot cosa fa? Grazie Abramo, cosa gli dice? Grazie Abramo, adesso ho capito, adesso io torno a fare il bravo nipote.
No, lui
torna a Sodoma.
È vero.
Cioè Lot è un disastro. Lot è l'esempio di una chiesa disastro. Ma quale chiesa fedele rapita? Esempio della chiesa. Ma quale esempio? E Lot è un esempio di una chiesa fallimentare, della chiesa di oggi, addormentate. Cristiani sì, veri, salvati, ma addormentati nelle panche. Quindi
infatti anche quando
dice questo pastore che lo rispetto eccetera, però sulle profezie no, è fuori binario.
Anche quando l'angelo gli dice che Sodoma sarà distrutta, fuggite, uscite adesso, lui ancora tardava, andava piano e l'angelo lo ha preso per la mano e lo ha tirato fuori da Sodoma.
Sì,
quindi è vero, addormentato.
Questo mostra come dormiva in piedi Lot, nello spirito.
Sì, sì.
Sì, era giusto, Pietro dice, l'uomo giusto che si struggeva, è vero, infatti era cristiano. Mm-hmm. Quanti cristiani veri, salvati, sono lì che si struggono a vedere il male nel mondo, però sono sedute nelle panche di Laodicea oggi. Quindi, Lot finisce in una caverna, leggere, va bene, è un disastro.
Infatti Lot può essere anche come i cristiani che non si preparano, che andranno attraverso la tribolazione e saranno non benedetti.
No, saranno distrutti.
Soffriranno, lui è aggiunto in una caverna, non è stato preparato per niente.
Non ha preparato il diesel per la macchina per scappare prima che la tua strada si intasano.
Se pensi bene, è forse proprio l'interpretazione al contrario.
Esattamente, sì, questo pastore è fuori binario profeticamente. Cioè cosa fa Lot? Dio l'ha avvisato diverse volte, tra cui Abramo lo ha salvato, cioè, lui torna ancora lì. Assuefatti, i cristiani oggi sono assuefatti a vivere, io senza Milano. In Europa orientale ho incontrato uno, viaggiavamo in macchina, eravamo lì parcheggiati in un parcheggio e vedo questa macchina tutta sparata che arriva all'incontrario dalla strada e vroom, frena di colpo, sembrava Indianapolis, sembrava, e scende lì, è un italiano che si sta girando l'Europa orientale, fa, tutto stanco, esce fuori. Dice, ragazzi, qui mi sto girando tutti i paesottoli, però non ce la faccio più. Era di Milano, fa. Non ce la faccio più a stare qui in queste zone, devo tornare a Milano, mi manca Milano. Capito? Infatti, non mica diverso ho sentito che non riescono a separarsi da Milano, perché sai, lì sono tutto il giro, no? O Bologna, Roma, quello che è. Cioè, è come la droga, cioè fa male, però non riescono a farne a meno. Quindi Lot non riuscì a fare a meno della sua Milano, della sua Bologna. Va bene? Quindi la falsa dottrina del rapimento prima della tribolazione, cioè più che fuorviante è pericolosa, perché tende ad adescare i credenti che ignorano la profezia, non le capiscono, quindi vengono adescati dal predicatore che parla più forbito, che parla più bene, che parla più intellettuale, che dice, usano parole premillennio, postmillennio, cioè questi paroloni, la dispensazione della Chiesa, cioè cosa che la gente neanche sa cosa vuol dire. Per questo che io, il Signore mi ha detto, mi raccomando, mi ha detto Gesù, mi ha detto, quando predichi usa parole che un bambino può capire. Non siamo qui per sfoggiare il mio intellettualismo, siamo qui per raggiungere tutti e cominciare dai bambini. Quindi, fratelli pastori, per cortesia, basta queste cretinaggini del Vangelo intellettuale. Cercate di, quando predicate, dirigetevi ai bambini. Se capiscono i bambini, hanno capito tutto. Se non hanno capito i bambini, avete fatto un buco nell'acqua. A chi state predicando? Questo intellettualismo. Allora, cioè, i fratelli che non capiscono la profezia, quando leggono questi libroni con le copertine dorate, grido dall'America, cioè, se uno fa un libro così, che intelligente che deve essere. Cioè, questa dottrina pre-tribolazione tende ad adescare i credenti che non capiscono la profezia e non capiscono che la Chiesa deve prepararsi per la tribolazione e persecuzione, sì, che vengono sicuramente profetizzate a Matteo 24, ha detto Gesù. Perché la Chiesa si troverà così impreparata e sarà distrutta dall'Anticristo che viene. Va bene? Matteo 24, ce l'hai lì? Matteo.
Sì.
Gesù ha detto, Matteo 24, 21 e 22, leggi quei due.
Scusa. Matteo 24, 21 e 22. Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati.
Va bene, quindi non è frate Giuseppe che sveglia la mattina e arriverà la tribolazione, la data non ce l'ho, ma arriverà. I segni dei tempi ci dicono che viene adesso. Io ho predicato tantissime chiese, va bene, e specialmente le chiese carismatiche, evangeliche, facevo la stessa domanda a tutte le chiese. Credete che siamo nel tempo della fine? La risposta era sempre la stessa,
sì.
Qual era?
Sì, sì, sì.
Sì, sì, siamo. Sì. Ora, il tempo della fine non è che dura 500 anni. Quanto dura, Andrea, il tempo della fine? Sette anni che l'Anticristo fa il patto. E Gesù ha detto che non passerà cosa?
Questa generazione.
Ecco, quindi il tempo della fine quanto dura, Andrea? Una generazione, giusto?
Sì, sarà compiuto in una generazione.
Esatto.
Però dura sette anni.
Dura sette anni il patto dell'Anticristo. Sì. Però Gesù ha detto, quando vedrete questi segni sappiate che lui è vicino. Chi è lui? Gesù,
Gesù, sì.
Che viene dal cielo. E poi dice: questa generazione non passerà che tutti questi segni saranno adempiti. Cioè, i segni quali? I segni che ci saranno carestie, ci saranno guerre, eccetera, il Vangelo predicato in tutto il mondo. Andrea, è stato predicato il Vangelo in tutto il mondo 100 anni fa? 150 anni fa? 200 anni fa?
No, no.
Perché non c'era la radio. Quindi è vero che ci sono state carestie, terremoti, certo, però non come adesso. Mai però tutti concomitanti. 10 segni ci ha dato Gesù in Matteo 24. E poi il decimo segno è stato il Vangelo predicato in tutto il mondo. E questo è successo solo da pochi anni. Siamo nell'ultima generazione, quindi se uno vi dice ma sarà fra 500 anni, no, se, Gesù ha detto una generazione, se per te la generazione è 100 anni, 70 anni, 50 anni, 110 anni sono un problema tuo, però è una questione di anni, questione di alcuni decenni, d'accordo? Quindi ci siamo, tutti i segni sono qui, la Turchia abbiamo letto adesso si sta spostando verso la Russia, la Cina è verso la Russia, Magog, eccetera, quindi i segni ci sono. Israele è stata fondata nel 48, va bene, sono oggi, siamo nel 18, 2018, sono esattamente 70 anni, quindi sono tutti i segni, le lune rosse sono arrivate, l'eclissi più grande del secolo è giunta da pochi giorni. Beh, fratelli, sì. Ci siamo.
Tutti i segni sono adempiuti.
Tutti i segni, compreso il caos, l'anarchia, sì. La perversione, l'omosessualità, in ordine mondiale, c'è tutto, ragazzi. Manca solo che viene un tizio a dire buongiorno, permettete, sono l'anticristo, e fa un patto di 7 anni. E lì poi la clessidra, l'orologio, la sveglia può cominciare a cliccare, punta la sveglia, 7 anni, va bene? 84 mesi. 2520 giorni, li puoi marcare e c'è il rapimento. D'accordo?